Pesce avevano negato l'ingresso alla Spianata agli uomini al di sotto dei 45 anni, e nonostante quindi il primo ministro Olmert avesse rifiutato di sospendere i lavori, è intervenuta la decisione del sindaco. L'ennesima strage nella capitale dell'Iraq, oltre 60 morti, per la precisione 64, l'ultima stima, vittime dell'esplosione di un'autobomba vicino al mercato Shoreja nel centro della capitale, lo riferiscono fonti della polizia. Nell'attentato anche un centinaio di feriti. L'attacco è stato compiuto durante i 15 minuti di silenzio decisi dal governo per commemorare l'attentato di un anno fa nella moschea sciita di Samarra, la moschea della Cupola d'Oro, dopo il quale si scatenarono violenze settarie che stanno insanguinando l'Iraq, che poi appunto era il progetto di divisione etnica religiosa voluto dal governo degli Stati Uniti. Un'alta colonna di fumo e polvere oggi si è elevata dopo la potente esplosione, seguita a pochi minuti di distanza da un'altra di minore intensità, poi c'è stata una terza bomba dopo un quarto d'ora nelle vicinanze. E intanto l'alta corte irachena ha condannato a morte per impiccagione Taha Yassin Ramadan, l'ex vicepresidente del governo di Saddam Hussein. Ramadan è stato condannato per il suo ruolo nel massacro di 148 sciiti a Dujail. Era stato condannato in primo grado all'ergastolo. In Afghanistan un nuovo scontro armato tra la NATO e i talebani. Le forze della coalizione guidata dagli Stati Uniti, insieme ai militari afghani, avrebbero ucciso alcuni talebani durante un'operazione nel sud del paese, a Gareshk, 35 km a nord di Lashkargah, capoluogo della provincia meridionale di Helmand. L'attacco è stato sferrato sulla base di informazioni in base a cui un comandante talebano stava operando nella vicina provincia di Kandahar. L'individuo preso di mira aveva legami con il mullah Muhammad Osmani e con Muhammad Omar, considerato il capo spirituale dei talebani nonché collaboratore di Osama bin Laden. Il mullah Osmani è un comandante militare dei ribelli del sud del paese che è stato ucciso lo scorso dicembre. Ultima notizia dall'estero, la prendiamo dal Venezuela, una notizia diciamo che va decisamente contro il libero mercato. Il presidente Chavez ha investito la scorsa settimana i poteri speciali che gli consentono di legiferare per 18 mesi, ha emesso un decreto per tutelare il diritto all'alimentazione dei venezuelani. Questo decreto mira ad assicurare la distribuzione di 400 generi di prima necessità soggetti da 4 anni a un regime di controllo dei prezzi. Questi generi alimentari da alcune settimane hanno cominciato a scarseggiare sul mercato. Il ministro ha citato il caso dei principali supermercati e macellerie del paese che la scorsa settimana si sono rifiutati di mettere in vendita la carne, sostenendo di non avere un soddisfacente margine di guadagno sul prodotto, il cui prezzo è bloccato dal 2001 a circa 9.000 bolivares, cioè 3,27 euro al chilogrammo. Ultima notizia dall'Italia, a Matera un operaio muore folgorato in cantiere, Giuseppe Di Lecce, 46 anni, è morto oggi pomeriggio, folgorato da una scarica elettrica in un cantiere a Scanzano Ionico. L'operaio stava lavorando per l'ammodernamento della strada statale 106, Ionica appunto, e secondo quanto si è appreso sarebbe morto folgorato perché aveva le mani su un blocco di cemento sollevato da una gru che ha urtato un cavo dell'alta tensione da 30.000 volt, che gli ha scaricato addosso appunto tutta l'elettricità. E veniamo a una notizia di cui sicuramente faranno titoli a tutta pagina domani i giornali e anche i TG serali. 15 arresti per banda armata e associazione sovversiva, la notizia viene da Milano. Le ordinanze di custodia sono state richieste dal pubblico ministero milanese Ilda Boccassini nell'ambito di un'inchiesta su una formazione eversiva marxista-leninista vicina alle BR. Brigate Rosse. Le accuse riguardano reati di banda armata, associazione eversiva e altri come la detenzione di armi. Impegnati nell'operazione oltre 500 uomini delle questure di Milano, Padova, Torino e Trieste. Tra gli arrestati alcuni sindacalisti della CGIL già sospesi, in particolare D'Avanzo e Ghirardi, citano le agenzie. Le perquisizioni si sono svolte in varie regioni e 70 sono le persone indagate. Secondo il ministro degli interni Amato, l'operazione avrebbe sventato un attentato brigatista, di cui non si danno ulteriori particolari. Segnaliamo poi il pretestuoso accostamento che un organo di informazione come Rai News 24 ha fatto della notizia, in quanto ha messo appunto la notizia dei presunti terroristi arrestati accanto una foto che ritrae compagni e compagne del centro sociale Gramigna in una azione di in una manifestazione di protesta. Abbiamo una notizia su cui facciamo un approfondimento che riguarda gli arresti per corruzione e concussione riguardo al rigassificatore di Brindisi. Sono 5 le persone arrestate stamattina da Polizia e Guardia di Finanza a Brindisi, appunto. Sono state arrestate per reati legati alla realizzazione dell'impianto di rigassificazione da parte della British Gas. L'area di Capobianco, antistante il porto di Brindisi, è stata posta sotto sequestro. Ma che cos'è il rigassificatore? Si tratta di un impianto ad alto rischio che serve a trasformare il metano da liquido in gassoso. Gli enti locali, la regione Puglia, la provincia di Brindisi e il comune di Brindisi, si oppongono con forza e da tempo a questa opera. mentre vogliono il rigassificatore la Confindustria locale e anche altre forze come per esempio il sindacato CISL. Ma per l'approvvigionamento energetico c'è già un accordo approvato anche dalla Regione Puglia per un gasdotto che dalla Grecia porterà in un'area fra Brindisi e Lecce il metano con impatto ambientale pari a zero. Nel luglio del 2005 a Brindisi si tenne una grandissima manifestazione con 20.000 persone, che è appunto un grosso numero in una piccola città. Nel 2003 però la regione, la provincia e il comune, c'era un'amministrazione di centrodestra all'epoca, avevano approvato un accordo per la realizzazione del rigassificatore fortemente voluto dal governo e quindi da Berlusconi. Allora solo il movimento ambientalista, la società civile e i partiti della sinistra radicale erano contrari. Tutte le altre forze politiche, da IDS alla Margherita, da Alleanza Nazionale a Forza Italia, invece erano favorevoli. Ma non basta ricordare queste cose, bisogna anche sapere di quali sono i rischi connessi alla realizzazione di un rigassificatore, perché la cosa non riguarda soltanto Brindisi, ma anche altre zone d'Italia, a cominciare dalla Toscana. E dunque, per quanto riguarda il funzionamento, si tratta di un grande serbatoio che riscalda milioni di tonnellate di gas liquido portato via mare da navi gasiere a meno 163 gradi, quindi siamo vicini allo zero assoluto. Il gas liquido prende calore, aumenta di 600 volte il proprio volume, ritorna allo stato aeriforme e viene immesso nella rete nazionale di gasdotti. Dunque, questa è l'operazione, ma ci sono dei rischi di incidenti veramente gravissimi. Sono state fatte delle simulazioni in proposito e ve ne parleremo tra qualche secondo. Sintetizziamo da una trasmissione di report dell'ottobre scorso un dialogo, intervista con un ingegnere progettista di questi impianti di nome Luigi Severini, che ha parlato della possibilità di un evento catastrofico per quanto riguarda gli impianti appunto a mare. L'impianto praticamente può innescare una reazione a catena molto pericolosa, perché si tratta di quantità di liquido enormi. Due serbatoi fanno 280.000 metri cubi che vanno moltiplicati per 600 volte. Se cascano in mare, per un incidente, per un malfunzionamento, diventano una nube di gas. Il Ministero appunto ha approvato nel 23 febbraio la costruzione di un rigassificatore galleggiante sul mare prodotto dalla società Holt proprio di fronte alla città di Livorno, per produrre 8 miliardi di metri cubi l'anno di gas. Per dare un'idea, è lungo più di 3 campi di calcio e alto come 12 piani di un palazzo. Tra l'altro il luogo è al centro di un parco marino. La questione pericolosa è che l'eventuale fuoriuscita del gas determina una vaporizzazione, perché l'acqua di mare cede calore e quindi questa vaporizzazione avviene rapidamente, si formano nubi che possono incendiarsi, basta una semplice scintilla e si tratta di nubi enormi. Teniamo conto che a Livorno c'è un impianto petrolchimico sempre in funzione, dove ci sono delle ciminiere da cui escono delle alte fiamme. E abbiamo concluso il GR di Radio Onda Rossa di oggi 12 febbraio 2007, il riepilogo del sommario. Dagli esteri, Egitto scarcerato Abu Omar, Palestina, Gerusalemme sospesi i lavori della spianata delle moschee, Iraq strage al mercato, oltre 60 morti. Afghanistan, nuovo scontro NATO-talebani nel sud. Venezuela, Chavez vara un decreto sul diritto all'alimentazione. In Italia, Matera, operaio muore folgorato in cantiere. Milano, 15 arresti per banda armata e associazione sovversiva. Brindisi, arresti per corruzione e concussione riguardanti il rigassificatore. E l'ultima notizia, che non erroneamente non abbiamo dato, ve la diamo adesso, è la richiesta di archiviazione per presunte offese di Indimedia al Papa. La Procura della Repubblica di Roma ha chiesto al GUP di archiviare l'inchiesta aperta contro il sito Indimedia nell'aprile 2005 in seguito alla messa in onda di un fotomontaggio che ritraeva Papa Benedetto XVI, Papa Ratzinger, in divisa nazista, corredato con frasi offensive in spagnolo. A sollecitare l'archiviazione il pubblico ministero Salvatore Vitello, che aveva ipotizzato il reato di vilipendio della religione cattolica. Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Onda Rossa e un abbraccio anche a chi ci ascolta dietro le sbarre e ai compagni e le compagne costretti e costrette alla latitanza o agli arresti domiciliari.